Da Marina Donà, benvenuti. Roberto Fauro, oggi abbiamo lui come ospite, ci presenterà il suo nuovo libro che si chiama Meravigliosamente Sbagliato e che verrà anche presentato nella giornata di venerdì 20 marzo 2026 presso la Sala Don Tamis alle ore 17.30. Roberto Fauro è nato a Feltre, laureato nel 98 in storia del teatro presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Ha contribuito in maniera molto importante alla diffusione della cultura teatrale in provincia ed è anche attore, drammaturgo e regista. Eccolo qui con noi, Roberto Fauro, benvenuto.
Buongiorno a tutti a Radio Più e a tutti gli agordini, a tutta la vallata agordina e ben oltre, perché la radio è molto potente.
Sì, è vero, ha ragione. Allora, siamo qui per parlare del suo nuovo libro, Meravigliosamente Sbagliato, un titolo che sinceramente colpisce molto. E quindi la mia prima domanda è: che cosa c'è di meravigliosamente sbagliato?
Ma meravigliosamente sbagliate sono tante cose, sono tutte le cose che contengono dentro il desiderio di un'avventura e quindi la ricerca in qualche modo, quindi in un certo senso inseguire i sogni, perché lo sbaglio è diverso, diciamo, dall'errore, nel senso che l'errore è una cosa che non è andata rispetto a un risultato che io volevo ottenere ben preciso, mentre lo sbaglio è qualcosa che ha a che fare con la fantasia e con qualcosa che accade che non ti aspettavi e che capisci magari dopo che quello che sembrava sbagliato era giusto. Non so se mi sono spiegato.
Sì, ma è una sfida questa, cioè, ci fa ragionare e magari ci fa apprezzare anche un po' di più gli sbagli, no?
Assolutamente sì, perché infatti una delle cose che hanno detto alcuni lettori è che questo libro è adatto, vabbè, ovviamente diciamo a tutti, ma è un messaggio anche per i giovani. Io non me ne sono reso conto di questa cosa qua, è come una specie di valore aggiunto, cioè che i giovani oggi sembra che abbiano, senza generalizzare, l'ossessione dell'errore, dello sbaglio soprattutto. E il fatto di poter sbagliare gli impedisce spesso di tentare e quindi fanno lo sbaglio più grosso, se si può usare questa parola, cioè l'errore più grosso, che è quello di non tentare niente, ma di appoggiarsi a quello che c'è. E quindi è un invito a seguire un po' l'isola che non c'è, per dirla con Bennato.
Bella, bella come metafora, veramente. Invita forse anche, perché stavo riflettendo mentre la stavo ascoltando, invita forse anche tante volte a giudicare un po' meno quello che fanno gli altri, no?
Esatto, sì, per esempio sì, perché poi questa ossessione del giudizio ce la buttiamo anche addosso a noi stessi e quindi se noi partiamo già che ci aspettiamo col voto finale e ce lo portiamo dietro, noi non possiamo lasciarci andare ed essere veramente, come dire, creativi e buttarci in una cosa perché siamo troppo preoccupati di sbagliare.
Beh, Roberto, mi permetta di dire che come inizio è tanta roba, Beh, allora, una domanda conseguente, diciamo, a queste considerazioni che abbiamo fatto per cominciare. Beh, allora, se c'è qualcosa di meravigliosamente sbagliato, cosa potremmo dire che invece è, fra virgolette, meravigliosamente giusto?
Ma meravigliosamente giusto è, lanciarsi e seguire i propri sogni, non in maniera folle e quindi, come dire, ma per esempio io non volevo, quando ero ragazzo, ho capito una cosa, forse l'unica che ho capito quando avevo 15-16 anni, era che sarebbe stato meravigliosamente giusto fare quello che io desideravo, e cioè costruirmi un'esistenza che non fosse e trovare un lavoro che non fosse un lavoro alienante, cioè, per dirla con Marx, in cui io mi riconoscessi umanamente e non fossi un semplice oggetto che si inserisce all'interno di una struttura. Quindi per me, per esempio, ma lo dico come, voglio dire, un problema mio, entrare in, non so, io studiavo ragioneria, mi faceva orrore l'idea di entrare in una banca a lavorare in una struttura che faceva delle cose che non mi diceva neanche, no? Cioè, nel senso che io sarei stato, come dire, un semplice ingranaggio. Allora, questa cosa qua per me era troppo importante, perché il lavoro è un pezzo troppo grosso della vita per darlo in mano a vanvera. Questo era quello che pensavo io, cioè non è che sto dicendo... e quindi diciamo che questo terrore, questo terrore mi ha portato a rischiare una strada che non era per niente tracciata.
Un rischio che lei ha corso e che è andato meravigliosamente bene, no? Visto il suo percorso di vita e anche il suo percorso lavorativo, chiamiamolo così.
Ma sì, io per esempio mi considero estremamente realizzato come insegnante, conduttore di laboratori, anche come scrittore. Adesso sto scrivendo un secondo libro, anzi è già scritto, sicuramente, e anche come attore ho avuto dei riconoscimenti anche a livello nazionale da importanti critici. Non ho raggiunto, diciamo, la fama, se vogliamo chiamarla così, cioè non per una serie di motivi, non ho raggiunto la fama, cioè di poter essere conosciuto a livello nazionale, ma non è una cosa semplice questa, ovviamente. Beh, anche perché ci sono tanti bravi, ecco, non è che... L'unica cosa, diciamo, forse è un po' che non ho fatto la carriera come attore che avrei voluto fare, però ho fatto anche delle scelte, cioè ho scelto la famiglia, per esempio, cioè se dovevo dire prendo e seguo la mia carriera ma non riesco a fare il genitore, io ho preferito fare il genitore, ecco. Poi c'è chi ce la fa a fare tutte e due le cose, io non ce l'ho fatta.
Certo. Quanti figli ha lei, Roberto?
Due.
Quanti anni hanno? Sono grandi?
Allora, Laura ha 21 anni e studia filosofia a Padova, e Francesco ne ha 17, ne fa 18 e fa il liceo scienze applicate a Fiera di Primiero.
Senta, questo libro è autobiografico?
Senz'altro, assolutamente. Allora, lo statuto della scrittura, per usare un termine altisonante, è stato quello, cioè non c'è niente di finto, ho raccontato solo la verità, cioè è una specie di confessione pubblica, se vuoi, ossia quelle cose che non potevo dire perché magari avrei rischiato di venire anche denunciato, perché magari avrei urtato la sensibilità di qualcuno, piuttosto che scrivere una cosa finta, non ho scritto niente. Quindi tutto quello che c'è è vero.
Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo parlando con Roberto Fauro, che ci sta raccontando il suo nuovo libro che si intitola Meravigliosamente Sbagliato. E allora, dopo aver capito che questo è un libro autobiografico, parliamo un po' del contenuto, ma molto vagamente, perché insomma non dobbiamo spoilerare troppo, no? Allora, c'è un mix di persone reali e anche di situazioni di fantasia. Quindi questo intreccio tra realtà e immaginazione, come ce lo vorrebbe raccontare e spiegare?
Ma in realtà di immaginazione, come dicevo prima, ce n'è, ma non tantissima, nel senso che, non lo so, per esempio quando descrivo... Allora, il libro diciamo che è diviso sostanzialmente, se vogliamo, in due blocchi, no? La parte finale riguarda come sono diventato attore, e cioè tutto il discorso dell'avventura all'università e della compagnia teatrale, del genio che ritenevamo di avere conosciuto, che abbiamo formato questa compagnia, e tutte le vicende che sono poi successe in giro per l'Italia. E c'è però un prima in cui io racconto la mia infanzia, la mia famiglia, le mie angosce, le mie paure, descrivo anche un po' mio papà, i miei genitori e così, e poi ci sono dei personaggi che abitavano ad esempio il condominio, poi c'è la mia maestra, parlo della maestra, la mia maestra di allora, e naturalmente non so, per esempio c'è un personaggio che si chiama Gnec, che è il suo cognome, che noi prendevamo in giro come ragazzini, no? E a un certo punto io nella scrittura ho immaginato delle cose, tipo che quando lui suonava il violino, cioè diciamo che faceva uscire dei lamenti dal violino disturbando l'intero condominio, io mi sono immaginato che l'avesse costruito un po' come il dottor Frankenstein, che il violino fosse una creatura e che lo avesse costruito con i pezzi dei violini morti. Ecco, questa naturalmente è una cosa di fantasia. Ovviamente, ecco, diciamo che quando ci sono state delle cose di fantasia sono palesi, però si appoggiano sulla realtà. Ecco, è anche un libro che racconta tantissimo della potenza dell'amicizia, per esempio, quando la vivi in maniera assoluta e totale, quando sei ragazzino, verso questo mio amico che si soprannominato Tarkus, a cui è dedicato un capitolo, che era più vecchio di me e che poi insomma sono successe delle cose. Ecco, quindi la fantasia c'è, ma non ho mentito, ecco.
Certo. Allora, Feltre è la sua città natia, città d'arte, questa arte che da sempre fa parte della sua vita. Che rapporto ha con la sua città?
Purtroppo pessimo, soprattutto in questi ultimi anni, nel senso che, mi tocca dirlo, mi dispiace, la famosa frase che nessuno è profeta in patria, non che io sia chissà chi, però non sono neanche proprio zero, ecco, insomma, no? Sono totalmente ignorato, cosa posso dire in questo? Cioè, non è polemica, è un dato di fatto. Io è come se non esistessi, la mia associazione, in particolare in questi ultimi anni. Mi duole dire questa cosa, io amo molto Feltre, però è così, cosa, no, anche qui non posso raccontare una balla, non me la sento. Ecco, vede, per esempio, una cosa che mi viene in mente è che una delle cose più rivoluzionarie che si possano fare oggi, anche involontariamente, è dire serenamente quello che si pensa.
Beh, caspita, il dire la verità, il dire sempre quello che si pensa è un lusso. Lei oggi se l'è voluto prendere qui ai nostri microfoni, a me fa veramente un immenso piacere, davvero. Poi mi permetto anche di dire che, insomma, visto il suo curriculum, l'osservazione che lei ha fatto la trovo, insomma, pertinente, ecco.
Ma non lo so, io mi considero un cittadino, sai, poi alla fine, e un cittadino credo che abbia il diritto, io non pretendo niente, sia chiaro, però, come dire, un minimo di attenzione, magari, ecco, che non mi arrivi dopo morto, ecco, sarebbe che non so più niente dopo.
Certo.
Non che io mi ritenga chissà chi, a scanso di equivoci, no, no, però certo. Non posso neanche dire che non ho fatto niente, capito? Cioè, non sono un mitomane che pensa di... Ho fatto qualcosina, capito? Quindi, ecco, a Feltre, allora, se io fossi a Milano sarei uno dei, mi spiego? Sì. Ma a Feltre no, in provincia di Belluno nemmeno. Cioè, però purtroppo attualmente la nostra provincia è una disperazione, sia Feltre che Belluno, è una disperazione da un punto di vista culturale.
Ecco, questa sua osservazione speriamo che arrivi positivamente nelle orecchie di chi è di dovere, insomma, un punto di riflessione che alla fine non va mai male, ecco. Di sicuro i microfoni di Radio Più sono fieri di aver raccolto davvero questa sua osservazione.
A me dispiace perché diciamo che non sono una persona che si sfoga così per il piacere di sfogarsi. Diciamo che se mi viene fatta una domanda, cosa vuoi che ti dica? Non so, è come uno dice, ti hanno investito con l'auto? Sì, mi hanno investito. Cioè, non è che sto parlando male di quello che mi ha investito, sto dicendo che sono stato investito da un'auto. Cosa devo dire? Che non è vero? No, le cose stanno andando così, mi dispiace. Io però all'interno della provincia ho dei bellissimi contatti con docenti, con anche assessori, ho uno splendido rapporto con il comune di Pieve di Cadore, per esempio. No, ma Pieve di Cadore mi hanno chiamato, ma non solo lì, in alcuni comuni comunque della provincia, a presentare il mio libro, e l'amministrazione, per dire, ne ha acquistato una serie di copie, mi spiego?
Cioè, certo.
Non è che devono acquistare le copie del mio libro, mi spiego, non me ne frega niente, ma è l'atteggiamento, il riconoscimento che qualcuno ti dà per quello che tu stai facendo, perché poi sai, a parole, soprattutto in campagna elettorale, sì, qua, sì, là, la cultura, i giovani, e poi cosa succede? Niente.
Ma meravigliosamente sincero, direi, caro Roberto Fauro.
Grazie.
E siamo in conclusione. Allora, invitiamo tutti alla sala Don Tamis nella giornata di venerdì alle ore, lo vuole dire lei?
17:30.
Perfetto, per la presentazione di questo libro. Grazie mille a Roberto Fauro.
A voi, buonasera, buona giornata a tutti. Ciao Radio Più.